In altre parole.
Diamo dunque il benvenuto alla nostra ospite, l'abbiamo presentata poco fa, Barbara Antonioli Mantegazzini. Buongiorno.
Buongiorno.
Oggi vogliamo parlare indirettamente di un argomento che ancora popola le pagine di spettacolo di tutti i giornali, l'abbiamo visto durante la nostra rassegna stampa, e cioè di Sanremo, del Festival di Sanremo, festival dedicato alla canzone, ma un fenomeno sociale di costume che va ben oltre, nella sua particolare accezione di Fanta Sanremo. Poi in realtà si parla di Sanremo, ma si potrebbe parlare anche di Fanta Calcio e di Fanta mille altri sport. Io stesso che mi diletto di bicicletta, ogni tanto gioco a un fantaciclismo, per dire, quindi chi è immune di questa cosa? Chi è immune a questo meccanismo di gioco? Ora lo spieghiamo con Barbara Antonioli Mantegazzini, di replicare un evento che accade nella realtà, quindi come Sanremo o un campionato di calcio, in maniera ludica, in maniera giocosa, insieme agli amici o anche iscrivendosi a piattaforme che lo fanno in grande stile. Ma qualcuno che ci ascolta poi potrebbe anche chiedersi perché stiamo parlando di Fanta Sanremo e di Fanta mille altre cose con Barbara Antonioli Mantegazzini, che è un economista. Ma lo lascio spiegare a lei.
Prima di tutto perché neanche gli economisti sono immuni da questi meccanismi, per cui anch'io avevo la mia squadra e ho giocato con grande competizione. Dall'altro perché è un fenomeno abbastanza coerente con l'economia, perché l'economia non nasce sicuramente nei palazzi di potere, ma nasce dal basso quando si ha un budget limitato e una lista di desideri un po' troppo lunga. E il Fanta Sanremo, come gli altri fantasy giochi, sono esattamente questo. Cioè, in pratica c'è una lista di artisti, ognuno ha un proprio prezzo di acquisto e c'è l'auspicio di poter prevedere il futuro, possiamo dire. Fanta Sanremo è un po' il cugino pop del fantacalcio. Come per il fantacalcio, bisogna ottimizzare un risultato nel rispetto di un vincolo di bilancio, che in questo caso è una moneta virtuale di 100 baudi dedicata al grande Pippo. Non si può comprare tutti e quindi quando scelgo chi comprare sto già facendo economia. In realtà sto facendo una cosa abbastanza sofisticata, tra virgolette. Sto allocando risorse scarse su beni che sono di qualità incerta, perché non so prima se la canzone che porterà l'artista che ho scelto sarà più o meno bella. E quindi in economia si parla di cosiddetti beni esperienziali. Sto facendo delle previsioni in condizioni di incertezza, decidendo quanto rischio assumermi, cioè prendo il cantante un po' più solido che magari farà dei bonus sicuri, prendo quello più imprevedibile che però potrebbe farmi vincere tutto o farmi crollare. È un po' in un certo senso la stessa logica di chi costruisce un portafoglio finanziario, solo che invece dei titoli ho degli artisti. Con un dettaglio interessante, cioè che gli artisti sanno che il gioco esiste e quindi possono a loro volta avere un comportamento strategico per ottenere dei bonus o al contrario anche per generare dei malus. Sempre per dirla in termini economici, potremmo dire che è l'economia degli incentivi in diretta televisiva, un po' come Adam Smith all'Ariston, possiamo dire.
È una teoria interessante e bisogna dire poi anche che ci sono due modi di partecipare a questi giochi. Uno può farlo alla buona con amici, oppure iscriversi proprio alla piattaforma ufficiale, e allora si entra in un sistema che in fondo rispecchia una certa tendenza a ludificare, una parola bruttissima ma insomma la usiamo per intenderci, a ludificare dei meccanismi competitivi o dei meccanismi partecipativi, quindi ha degli piccoli incentivi, dei premi, si salgono dei livelli. È una struttura veramente complessa che mima in un certo senso anche una società in cui piano piano si accumula e si cresce.
Sì, assolutamente. Basti pensare anche, metto proprio due numeri sul tavolo come fanno gli economisti più bravi di me. Nato nel 2020, le squadre erano 47 amici, in realtà diciamo un po' dell'ambiente, e una lega. Nel 2026 erano 3 milioni e mezzo di squadre e 635.000 leghe, okay, con 2 milioni di euro di fatturato nel 2024. È diventato una sorta di, innanzitutto è il suo valore legato all'attenzione, okay? Che è la risorsa oggi che sappiamo essere più scarsa di tutte. Trasforma uno spettatore passivo, come diceva lei, in un investitore emotivo, spesso si guarda il festival, ma non lo si guarda più con quella purezza che si poteva avere in passato, possiamo dire per essere romantici, ma lo si guarda per vedere se il proprio investimento funziona o meno. E poi c'è questo effetto di contagio, per cui giocano i miei amici, non puoi restare fuori, le leghe sono spesso aziendali, più persone entrano, più il gioco è interessante, quindi è un po' un meccanismo che si autoalimenta. Da economista posso dire che è una combinazione ottima di incentivi ben progettati, di competizione sociale e di appunto scarsità artificiale, una macchina perfetta praticamente che trasforma il coinvolgimento in valore economico, con poi però qualche magari punto un po' più delicato.
Sì, fra l'altro è anche il dinosauro della televisione, in questo caso Sanremo, che poi viene riciclato attraverso i piccoli schermi dei telefoni, perché poi è attraverso gli smartphone che di solito avviene questo tipo di competizione, quindi è quasi un paradosso, un modo per sopravvivere del vecchio dinosauro. Ma in generale si potrebbe dire, non solo con riferimento a Fanta Sanremo, ma anche a tutti gli altri Fanta, che è un modo per essere protagonisti. Dico una cosa in positivo, no? In fondo, dalla fruizione passiva, guardo gli altri che giocano, guardo gli altri che cantano, divento io stesso protagonista, io sto partecipando, sto giocando anch'io. Questo è un aspetto positivo, ma che porta poi anche a dei rischi, dicevamo.
Sì, perché in realtà c'è anche, come in tutte le cose, un po' il lato serio, diciamo, per mettere in evidenza dei limiti poi di questo tipo di approcci anche di gioco. In fondo è un sistema di regole che orienta i comportamenti, finché si resta fra amici il Fanta Sanremo è un po' un moltiplicatore di socialità, possiamo dire, ci si diverte, si commenta, si scherza, si fanno battutacce. Quando poi invece nel gioco si trasforma e ci entrano un po' degli interessi veri, abbiamo detto prima, alla fine è una piattaforma che comunque fattura 2 milioni di euro, e ci sono classifiche pubbliche, modelli di monetizzazione più spinti, allora le dinamiche diventano più delicate, ci sono delle leve psicologiche abbastanza forti, non lo so, magari la paura di perdere posizione in classifica mi determina una serie di anche di disagio, di comportamenti che diventano sempre più borderline, la competizione, cioè quando ci sono delle ricompense variabili non si sa mai quando arriverà il bonus, e sono quindi meccanismi abbastanza potenti, magari non negativi ma potenti. E poi c'è il lato chiaramente già accennato, ma qui è ancora più forte, del fatto che siamo su piattaforme, quindi ci sono i dati, ogni click, ogni scelta di squadra, ogni preferenza genera delle informazioni che hanno un valore economico, che poi possono essere utilizzate per costruire modelli, per profilare gli utenti, per migliorare i sistemi di raccomandazione, quindi per monetizzare. Insomma, bisogna chiedersi un po' se dov'è un po' l'equilibrio tra il gioco e in un certo senso un modo anche di, tra virgolette, sfruttare le persone dall'altra parte.
Sì, c'è poi ancora una differenza rispetto a un fantacalcio o comunque a un fantasport che si sviluppa per tutto l'arco della stagione, e un Fanta Sanremo che è di fatto anche una manovra pubblicitaria per l'evento in se stesso, quindi si gioca e si consuma tutto in poco tempo, e di fatto vuole tenere poi spettatori davanti alla televisione e quindi davanti anche alle pubblicità, davanti a tutti gli introiti che ne derivano.
Assolutamente, la portata della cosa, che come giustamente diceva, in realtà è molto concentrata in un periodo ristretto, perché sono 5 giorni nell'arco di un anno, la si vede dal livello di coinvolgimento del Fanta Sanremo, cioè non è semplicemente una cosa come era inizialmente anche molto limitata, in cui osservavi, se non so, un artista diceva, se non ricordo male all'inizio c'era Papalina, dovevano dire una frase particolare, si è arrivati al punto in cui il coinvolgimento arriva anche, non lo so, al conduttore della serata, agli ospiti, agli artisti, quindi veramente tra virgolette deflagrante, al punto che, se non ricordo male, già nell'edizione scorsa qualche artista ha cominciato ad avere un atteggiamento quasi ostile, perché c'era una forte pressione anche nei loro confronti di avere un certo tipo di atteggiamento per avere punti in classifica, proprio quel tipo di dinamica che dicevo prima, piuttosto distorta, che si crea.
Sì, e questo confligge anche con la parola che ha usato, artista, nel senso che sembra di essere, rispetto all'arte, a qualunque tipo di arte si parli, su un altro pianeta. Ma abbiamo insomma esplorato queste strane dinamiche della contemporaneità fra attività ludica e fruizione pubblicitaria, e anche con il meccanismo economico che ci sta dietro. Grazie per essere stata con noi stamattina, Barbara Antonioli Mantegazzini, ci risentiamo domani alle 8:18. Buona giornata.
Buona giornata, grazie a voi.